cuando alzaremos su blanco-arena. ¡Ale!
¡Bandera rosa!
Pues Tachita, Rivera, Maido, Mata.
¡Vale, Robin y Day, bombardamente!
La Guardia Rosa son a la dura.
¡Tote presente!
¡Vente la piu de tirania fascista!
¡De cárcel con fin de la bastone!
¡Dona no me lo mata el comunista!
¡La convinzione!
¡La convinzione de una nueva era!
¡Que el mundo portará la redención!
¡Lo porta escrito sola su bandera!
¡Revolucione!
¡Es en la policía se las emperde!
¡Es en la policía se las empase!
Respondiremo dalle barricate,
piombo per piombo,
e si caremo in un furor di gloria,
cacciando a borghese e capitalismo,
dal sogno nascerà la nuova storia,
del comunismo,
dal sogno nascerà la nuova storia,
del comunismo,
la 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 la
la la la la la la la. Será la nueva historia
del comunismo.
La suave nacerá la nueva historia
del comunismo.
E allora 10 e 31 minuti primi, lunedì 3 di settembre 2012, all'ascolto di Radio Onda Rossa e all'ascolto per prima volta in questa annata 2012-2013 di Radio Euskadi, la musica, la storia, la politica dal Paese Basco e non solo, trasmissione giunta ormai alla sua 14ª edizione, quindi abbiamo anche scavallato il 13, insomma nell'anno dei Maya, magari questo ci porta un po' di fiducia in più, chi lo sa, staremo a vedere. Allora, questa mattina, come annunciato, partiamo con un ospite in studio. In realtà non è un ospite, ma è un redattore, uno di quelle che fanno parte della redazione di Radio Euskadi, sparse in giro per l'Italia, lo Stato spagnolo, l'Irlanda e non solo. Però quest'oggi ce l'abbiamo finalmente in voce, era già intervenuto qualche tempo fa, ma insomma live è tutt'altra cosa, un compagno italiano, insomma ormai catalano d'adozione.
Beh sì, insomma, un volontario della radio.
Esatto, almeno la doppia nazionalità, ecco, questo si può dire che ce l'hai. E che sta per tornare, fra l'altro, nella sua patria d'adozione. E oggi sfrutteremo la tua presenza qui per farci una chiacchierata su quello che si agita in quel di Barcellona e nella Catalogna, quello che è successo insomma d'estate, ma soprattutto le prospettive per i prossimi mesi. C'è molto da parlare vista la situazione generale dello Stato spagnolo e particolare di Barcellona, che comunque è stata uno dei fulcri delle manifestazioni che ci sono state nei mesi scorsi. Dicevamo prima di andare in onda che continuano ancora adesso, a distanza di differenti mesi, le detenzioni per lo sciopero generale che si è tenuto in tutto lo Stato spagnolo la primavera scorsa. Credo che ormai siamo a insomma varie decine di persone che sono
passate, tra arrestati, denunciati, insomma un numero considerevole di compagni, insomma.
E questo soltanto diciamo per quell'episodio,
sì,
ecco,
sì.
Ci sarebbero
semplicemente per lo sciopero generale, insomma. Poi in realtà c'è un tentativo ad ampio raggio di criminalizzazione, diciamo, dei movimenti sociali in generale, perché non stiamo parlando semplicemente del singolo episodio che è vittima di repressione o di attenzione poliziesca, ma insomma in Spagna in generale, direi soprattutto a Barcellona, ci troviamo di fronte ad un allargamento di quella che è la base di lotta, ecco. c'è un asse di strutture militanti, di compagni, di varie aree, di vari gruppi, perché insomma grazie a Dio la sinistra catalana è altrettanto divisa e frammentata, diciamo, deve essere un vizio mediterraneo, però
sì, è che poi quando ti sposti sull'Atlantico invece le cose cambiano radicalmente,
le cose cambiano nettamente. Quindi è inutile stare a fare, diciamo, la mappatura di tutti questi gruppi e gruppetti, però è vero che questi gruppi e gruppetti sono stati quelli che in qualche maniera dal 15M in poi sono riusciti con la loro presenza più o meno organizzata a trasportare un po' questo movimento abbastanza, tra virgolette, civico legalista, antipolitico per certi termini, perché era nato in alcuni settori e soprattutto era stato pubblicizzato in questa maniera.
Assolutamente.
Lentamente questa cosa ha preso. Io ricordo una trasmissione tempo fa qui che avete fatto voi, dove proprio si analizzava il cambiamento di postura della stampa spagnola rispetto a questo movimento degli indignati. Insomma, questo cambiamento di postura è conseguenza di un aumento di contenuti politici rispetto a questo movimento, diciamo, all'interno di questo movimento. Quindi la repressione colpisce anche le piccole iniziative di quartiere, le numerose iniziative fatte da utenti e lavoratori del servizio sanitario, ad esempio, insomma, sono anche queste piccole manifestazioni che vengono relativamente fatte oggetto di repressione e soprattutto, diciamo, provocano denunce e problemi per coloro che vi partecipano, insomma. Però diciamo, è una situazione molto interessante perché tra virgolette, grazie alla crisi stanno cambiando una serie di cose, insomma. Ora, il livello di coscienza come riflessione generale, diciamo popolare, sta cambiando anche rispetto a questioni come l'uso della violenza, insomma. C'è una certa tolleranza popolare che poi magari a causa della pressione dei mass media nei giorni successivi cambia un po', cambia di segno, però diciamo c'è una... E soprattutto non ci dobbiamo immaginare che le masse popolari stiano scendendo in piazza per reclamare diritti, eccetera eccetera, però sì che c'è una grande riattivazione di persone che nel corso dei decenni passati o degli anni passati hanno fatto movimento, sono state militanti e avevano un po' abbandonato, anche di settori moderati, insomma c'è una radicalizzazione di coloro che avevano una coscienza politica, a mio modo di vedere, per quello che posso vedere a livello personale, insomma. E poi ci sono alcuni elementi interessanti che per quello che mi riguarda andrebbero un po' affrontati e approfonditi, che insomma è questa relazione tra questi movimenti antisistema di protesta a Madrid rappresentano, hanno un segno, hanno una... E in Catalogna o nei Paesi Baschi, come voi ben sapete, insomma, prendono hanno delle caratteristiche differenti perché si saldano a volte anche in maniera dialettico-conflittuale con la questione nazionale, insomma, in questo caso con la questione nazionale catalana. Sarebbe interessante un po' parlare di questa cosa, perché la questione catalana, sebbene molto meno di massa come movimento nazionalista, indipendentista e soprattutto di liberazione tanto sociale come nazionale, è meno evidente questa saldatura rispetto ai Paesi Baschi. La questione catalana si conosce di meno e forse si conosce peggio, insomma.
Senza dubbio, su questo non c'è dubbio.
No, perché si fanno una serie di parallelismi con la questione basca che non sono...
Cioè, non basta essere indipendentisti per mettere tutto sullo stesso, sullo stesso piano di lettura.
Diciamo, sono due nazioni senza Stato o contesti socioculturali, come li vogliamo chiamare, che sono assolutamente differenti, insomma.
Senti, per diciamo tornare alla prima cosa che dicevi, che poi interessa particolarmente anche chi ci ascolta da qui, dicevi della grande varietà all'interno del mondo politico della sinistra catalana. Insomma, sappiamo anche noi ci sono varie anime con una lunga tradizione, quella indipendentista, quella comunista, quella anarchico-libertaria, cioè un grande florilegio di sigle, partiti, formazioni, eccetera eccetera. Ecco, in qualche modo però si è riusciti a trovare una, se non una linea comune, insomma alcuni piani di intervento in cui si sta tutti insieme a Barcellona, oppure è una visione troppo ottimistica?
Non lo so, dipende dai punti di vista, è una cosa che va vista anche in progress, diciamo, perché non... io direi che grazie al, diciamo che la centralità in questo momento, ripeto, paradossalmente grazie ai livelli ai tagli brutali dello Stato sociale che in questo momento sta facendo il governo catalanista di centrodestra appoggiato dal Partito Popolare, insomma. Quindi grazie a questo, ripeto tra virgolette, il centro della questione è rappresentato dalle lotte, insomma, e dalle rivendicazioni. Ovviamente se poi andiamo un poco a grattare e si sta più tra i settori strettamente militanti, ci sono sempre i piccoli screzi, quelli stanno facendo questa manovra, quegli altri fanno quest'altra manovra, alcuni anarchici vanno per i fatti loro, ognuno cerca di portare la costruzione comunio. Però io direi che esternamente e anche, diciamo, facendo alcuni passi verso il centro del nucleo, si percepisce una certa centralità della cosa che si sta facendo. E questa centralità della cosa che si sta facendo è rappresentata a Barcellona, credo anche a Madrid, dalle assemblee di quartiere decentrate che hanno seguito alla campada di Plaza Catalunya. Diciamo, da lì, finita quella campada, si è passati alle assemblee di quartiere. E le assemblee di quartiere sono un'esperienza molto interessante. Sono diversificate perché ovviamente dipende dalla composizione sociale, ogni assemblea di quartiere ha la sua espressione
del quartiere,
evidentemente, però anche della composizione politica dei collettivi e dei gruppi che sono lì presenti storicamente. Però diciamo se la sanità è un terreno di lotta, l'altro è quello della battaglia contro gli sfratti. Che consiste nell'aiutare materialmente le persone che sono vittime di sfratto nel resistere allo sfratto. Non stiamo parlando, diciamo, solamente di case occupate o di case che vengono occupate per l'occasione per, diciamo, rivendicare, eccetera eccetera, ma stiamo parlando di persone che non possono più pagare l'affitto perché non hanno più uno stipendio, o di persone che avevano fatto un mutuo e che adesso no, siccome il mutuo, molti hanno fatto questi mutui terribili
a tasso variabile,
insomma, che sono passati da 500-600 euro al mese a 1.500-1.700-2.000 euro al mese, insomma, anche avendo uno stipendio medio non te lo puoi permettere. Per cui diciamo quindi ci sono questi elementi, è molto presente l'elemento dell'azione diretta, e lì c'è una saldatura tra, diciamo, settori libertari e settori che possiamo definire variamente antagonisti, e lì la sinistra istituzionale insegue. Quando parlo di sinistra istituzionale in questo senso non parlo del Partito Socialista, diciamo c'è una base gente che vota socialista che magari sta anche in queste cose, o può esserci o ci si può trovare. Parlo di Iniziativa per Catalunya, che sarebbe, diciamo, la federazione della sinistra, Rifondazione, eccetera eccetera, Verdi e tutto il resto qui in Italia.
Per fare
corrispettivo, sì, insomma, con tutte le differenze e distinguo, perché è una formazione, è una coalizione di vari... mi viene un po' da ridere perché mi viene in mente il Brian di Nazareth, però è,
più o meno, insomma,
è, è una coalizione di coalizioni, ecco, sta cercando di recuperare alcuni discorsi, ecco, forse la possiamo prendere un pochettino come cartina di tornasole di quello che sta accadendo. Iniziativa per Catalunya sta aumentando la propria proiezione, diciamo, di lotta, tra virgolette, di appoggio, di insomma, strizzare l'occhio ai movimenti, eccetera, però sta facendo anche una virata notevole verso un certo indipendentismo molto moderato. Mm-hmm. Loro sono stati sempre relativamente favorevoli al diritto all'autodeterminazione, però ultimamente stanno facendo alcuni passettini in più. Segno che probabilmente, cioè cosa che probabilmente significa un aumento delle, di entrambe le linee rivendicative a livello generale, insomma. Sì. E niente, quindi tornando a quello sì, che tu mi chiedevi.
Sì, prima di tornare, questo strizzare l'occhio, diciamo, ai movimenti, alle lotte, riguarda, oltre Iniziativa per Catalunya, anche, diciamo, l'altro storico partito istituzionale della sinistra catalana, cioè Esquerra Repubblicana Catalana, che comunque, insomma, è una formazione che ha un bacino elettorale piuttosto vasto. Oppure...
Io direi di no. E su questa, su questo gioco Iniziativa per Catalunya sta cercando anche di mangiare un po' di terreno a Schiera Repubblicana. Diciamo, forse magari varrebbe la pena dopo spendere 5 minuti sulla complessa stratificazione, questa doppia stratificazione politica e nazionale che c'è nelle nazioni senza Stato, dove, diciamo, non c'è semplicemente una destra e una sinistra, cioè non ci sono due, non c'è una linea divisoria. Ma ce magari sono... una palude centrale, però diciamo c'è un sono quattro quarti per cui
che si intersecano fra loro,
sì, ed è, questo complica notevolmente le cose, e io direi che fino a quando non si soluzionerà la questione nazionale non si potrà fare una politica, diciamo, non si potrà chiarificare questa poi linea fondamentale che è quella che c'è tra, diciamo, i padroni e gli sfruttati, per cui diciamo che la soluzione alla questione nazionale io la considero propedeutica a
non sei il solo, insomma,
è parallela anche, però insomma, perché semplificherebbe moltissimo il dibattito politico, e in una situazione socioculturale come quella catalana significherebbe avere una buone possibilità di avere un'egemonia, diciamo, in generale di sinistra, ecco, che sarebbe più o meno lo stesso, con tutte le sfumature e i distinguo, che potrebbe accadere in Euskal Herria. Però insomma, niente, tornando alla questione dei gruppi, delle varie realtà, diciamo, vedremo. Ci sono alcuni partitini che è evidente che stanno pensando e stanno investendo su questo movimento non come prospettiva di lotta, ma come, diciamo, l'ennesimo movimento che ti permette di fare un po' di militanti e di accrescere il tuo diciamo il bacino. Tuo bacino di utenza in prospettiva di mentre invece ci sono altri che stanno investendo su questo movimento come una cosa che realmente potrebbe chissà portare a qualcosa, diciamo, avere delle conseguenze, diciamo, degli esiti diretti, non morire di morte naturale come spesso succede. Però, diciamo, in questo caso non si tratta del movimentino studentesco, della lotta no global, così molto shanti, radical chic, diciamo, c'è un problema serio, ecco. Io, con tutto il rispetto, molti di noi, diciamo, sono cresciuti anche in lotte studentesche, lotte per gli spazi sociali, però c'è una linea divisoria tra quel fronte di lotta che tu attivi in una società dove sei minimamente garantito da alcune strutture di welfare, sebbene minime, ad una situazione in cui praticamente siamo a, in Catalogna c'è il 24 per, i dati di luglio erano 24% di disoccupazione, insomma la Catalogna è uno dei motori economici del, dello Stato spagnolo, è notevole, insomma, eh. In Andalusia arriviamo al 36, siamo a cifre diciamo da
Weimar,
sì e da Sud Italia inoltrato, diciamo, quindi vedremo un po'. Poi io non voglio fare una classifica o una gradatoria di gruppi buoni e gruppi cattivi, insomma, cioè, però diciamo ci sono alcune strutture che pur seguendo la loro linea stanno più che altro dando un contributo al, al movimento, non lo succhiano, ecco. Per esempio alcuni settori anarchici sono molto attivi e sono molto in prima linea in alcune lotte, in alcune azioni dirette. A volte fanno cose non condivisibili, però insomma non entro nel merito perché
poi ci chiamano a Barcellona subito. Apriamo il filo diretto con Barcellona.
A parte di un dibattito interno di cose, insomma, che non. Non lo so, che so, ad esempio nell'arco della sinistra indipendentista Andavant ci sta mettendo diciamo l'anima in questa cosa, insomma. E poi ci sono alcune realtà che sono anche queste di estremo interesse, perché diciamo l'elemento interessante poi è quello della reale presenza di un movimento, cioè a parte i gruppi, a parte ci sono i collettivi, le strutture, le scissioni, le sottoscissioni, eccetera, eccetera, c'è un tronco di persone assolutamente senza tra virgolette tessera, senza appartenenza stretta.
Cioè c'è una base popolare dietro.
Sì, quindi. Sì, no, ma soprattutto anche di quadri, anche di che sono le lotte universitarie, gente che ha magari una storia. Però diciamo non appartiene a nessun gruppo politico concreto, però fa politica di movimento e solamente di movimento. E diciamo non sono poche queste persone, hanno anche un peso specifico abbastanza importante. Io l'ho visto un po' nell'università con insomma, colleghi tra virgolette vari, insomma, anche perché insomma, si tratta poi di persone che hanno. Ecco, c'è una massa critica anche dal punto di vista intellettuale interessante. E, insomma,
senti,
rispetto a quello che tu dicevi prima di Schiera Repubblicana, magari cerchiamo di fare una mappatura di questa minima, però insomma Schiera Repubblicana non va considerata.
Dicevo Schiera Repubblicana, diciamo, per chi magari non è molto sul pezzo e magari non conosce.
È sostanzialmente un partito che nasce negli anni 30 dalla confluenza di varie strutture, diventa negli anni 30, dai tempi della Repubblica, il partito egemone, maggioritario in Catalogna, tanto all'interno del catalanismo come all'interno diciamo del
schierismo,
che vuol dire uguale, insomma, cioè il partito di maggioranza relativa,
punta,
che tra l'altro riesce a togliere questa egemonia come punta di lancia del catalanismo alla Lega Catalana, insomma, che poi insomma andò con i franchisti, tra l'altro,
per capirci.
e niente, è un partito che è rimasto, come posso dire, in stand by durante tutto il franchismo, riemerge durante la transizione come un partito molto piccolo, molto di nicchia, insomma, quindi diciamo non indipendentista, ecco, poi andrebbe fatto un discorso su quando nasce l'indipendentismo catalano, che è un fenomeno, tranne qualche precedente negli anni 20 e 30, è un fenomeno proprio come programma politico consolidato, è un fenomeno che nasce alla fine degli anni 60 con il Partito Socialista di Liberazione Nazionale. Schiera Repubblicana di Catalunya è un partito che possiamo definire liberal democratico, liberal laburista, quindi con un profilo molto molto moderato e diciamo poco propenso a proiettarsi in lotte sociali, insomma, ecco, quindi l'unico suo momento di cambiamento interno è stato negli anni, all'inizio degli anni 90, quando sostanzialmente, dopo la repressione di, diciamo, che avvenne dopo la famosa, non so se si conosce qui, l'Operazione Garzón, diciamo il primo,
temo di no, insomma, diciamo, non a livello di massa,
grande, ecco, il primo grande, la grande performance di Garzón avvenne contro il movimento indipendentista catalano, attorno alla repressione che doveva garantire la serenità dello svolgimento dei giochi olimpici. Lì entra la liquidazione della lotta armata di Terra Lliura,
e la liquidazione del suo catalana.
Catalana, sì. Anche la liquidazione di tutta la del suo braccio politico, tra virgolette, la questione è molto più complessa e anche molto più polemica. Però, diciamo, da quel momento in poi questi settori entrano all'interno di Esquerra Repubblicana. Il passaggio non avvenne semplicemente come abbandono della cosiddetta violenza politica, ma questi settori vissero anche un progressivo scivolamento, direi, verso il medio progressismo, e, diciamo, tendenze quelle che si potrebbero chiamare liblab, liberal laburiste, insomma, un po'. Però questi settori poi rappresenteranno a fine anni 90 la base attraverso la quale, la base che servirà a cambiare la linea politica di Esquerra Repubblicana rispetto alla questione nazionale, cioè passare da un autonomismo avanzato o un'idea federalista di Stato spagnolo a un indipendentismo secco, cioè in quel momento Esquerra Repubblicana è un partito indipendentista da, insomma, facendo due conti, una ventina d'anni, insomma, ecco. Questo è Esquerra Repubblicana.
Sì, no, ti facevo questa domanda perché, appunto, a differenza dell'Italia, nel quadro politico catalano, a sinistra del PSOE, diciamo, nel contesto istituzionale ci sono almeno due formazioni che hanno comunque un bagaglio elettorale non indifferente, per questo ti chiedevo, appunto.
Sì, soltanto che evidentemente Esquerra Repubblicana ha delle ricette che sono medio progressiste, però, diciamo, il suo discorso è molto fermo sulla questione del deficit fiscale, cioè di questa, la Catalogna non ha l'autonomia fiscale che hanno i Paesi Baschi. Durante la transizione il catalanismo di CiU, il pujolismo,
quindi quello conservatore,
diciamo. Sì, scelse di, diciamo, tra la possibilità di rivendicare il concerto economico, cioè l'autonomia fiscale, e una certa serenità negoziata con lo Stato rispetto alla questione linguistica. Loro scelsero la questione linguistica, cioè scelsero di che gli si garantisse un sistema scolastico che è interamente in catalano, con l'insegnamento del castigliano, e l'hanno fatto per questioni, diciamo, nazionali, culturali, ed è l'elemento che in qualche maniera permette una certa coesione culturale all'interno della Catalogna, cioè tutti sanno il catalano, poi se qualcuno non lo vuole parlare, insomma, però sono avanti anni luce rispetto a...
Sono almeno due generazioni di studenti ormai che hanno studiato.
Sì, scolarizzati, cosa che tra l'altro ha permesso avere anche un livello di conoscenza della lingua che non c'era negli anni a fine anni 70, insomma. Cioè, oggi chi parla catalano lo legge, lo scrive bene... lo scrive, lo legge, lo parla meglio dei propri genitori e dei propri nonni, insomma. Poi, senza eccessive interferenze della lingua dominante, insomma, il castigliano. Niente, poi ce ne siamo andati un po' tipo sì, le ore di religione.
Esatto, che è un po' la nostra.
Stiamo scivolando anche noi.
La nostra stella cometa
sì,
oggi.
Sì, no, però non so, lasciamoci portare.
Senti, prima del primo stop musicale, diciamo, rimaniamo ancora su questi temi, come dire, politici interni, anche se insomma, già il fatto che tu ci confermi che la Catalogna è comunque reduce da un anno, quasi un anno e mezzo di mobilitazioni, ci sembra comunque un dato importante e che faccia riflettere. In Italia passa quasi sotto silenzio, però in qualche modo diciamo la nuova annata politica 2012-2013 a Barcellona in Catalogna sarà inaugurata da una manifestazione che si terrà fra poco più di una settimana, l'11 settembre, peraltro lì proprio non hanno problemi di cabala.
Anche perché questo 11 settembre è anteriore a tutti gli altri.
Esatto,
esteri,
quindi
è comunque,
cioè,
diciamo,
è pre-Cile e pre-New York.
Sì, pre-Cile e pre-New York, però è sempre una sconfitta.
Sì, a quello ci mancherebbe.
Celebrare la sconfitta e l'ingresso delle truppe.
Del resto, il nostro motto è sconfitta dopo sconfitta fino alla vittoria. Sì, sì, sì.
Certamente.
Da sempre. E insomma, ci sarà un grosso incontro, una grossa manifestazione l'11 settembre proprio su, in particolare sui temi dell'indipendenza, ma non solo. Ecco, ti vorremmo chiedere in qualche modo come si arriva a questa data, che cosa ci si prospetta e proprio in virtù di quello di cui stiamo parlando fino adesso, se in qualche modo è un appuntamento più o meno condiviso da tutta la sinistra radicale oppure se ci sono delle differenziazioni.
Insomma, l'11 settembre è una scadenza che è molto interna al nazionalismo catalano in senso stretto proprio. Ciò non vuol dire che non sia di massa, anzi, il contrario. Però non bisogna farsi illusioni sulla saldatura tra rivendicazione sociale e rivendicazione nazionale. Cioè, un elemento sul quale bisogna ancora lavorarci. Ad esempio, all'interno di alcune assemblee, di alcune acampadas, di alcune assemblee, diciamo, del 15M e successive al 15M, la questione nazionale catalana è entrata. Però ci sono settori che provano fastidio per questa, diciamo, per questa tra virgolette interferenza. Bisogna pensare che il 15M e l'accampata della Piazza Catalunya in generale è stata una cosa molto trasversale. Barcellona è una città, come dire, non è Bilbao, non è Donostia, non solamente in termini di grandezza ma proprio in termini di composizione
è una metropoli
ma soprattutto di provenienza anche nazionale, cioè c'è quantità di gente che un po' da mezza Europa che vive lì, che ha fatto la scelta di vivere lì e che quindi spesso arriva a Barcellona senza sapere bene dove sta andando, quindi senza avere coscienza dell'esistenza di un'altra lingua. Quindi diciamo, i settori indipendentisti, diciamo, di sinistra hanno dovuto fare uno sforzo per far capire questa cosa e per far inserire questo. Poi bisogna sempre capire che per uno straniero arrivare in un altro paese e trovarsi due lingue è qualcosa di un po' disorientante, per cui o hai una coscienza prima o hai un ambito sociale in cui questa lingua si parla, oppure a Barcellona puoi vivere tranquillamente senza parlare catalano. Ciò vuol dire, cioè, questo perché è una lingua nonostante tutto ancora in qualche maniera oppressa. Le lingue in sé non sono oppresse, sono oppresse le persone che la parlano. Diciamo, entrare in un bar e non poter parlare la tua lingua a casa tua è una cosa che probabilmente qualsiasi romano vedrebbe molto male, insomma.
A prescindere dalle posizioni politiche.
No. Per cui la cosa è molto molto complessa. Quindi dico questo perché l'11 settembre, non ci dobbiamo immaginare l'11 settembre come un'espressione di questo movimento. Anche perché all'11 settembre partecipano un po' tutte le forze che si considerano nazionaliste catalane. Quindi ci partecipano quelli di Convergenza Unione, che stanno al governo e sono i responsabili diretti dei tagli allo Stato sociale, e anche diretti dalla repressione, perché in Catalogna
il Ministero dell'Interno,
come nella comunità autonoma basca, c'è la polizia autonoma, i Mossos de Squadra, e la repressione in piazza l'hanno fatta loro. Devo bere un po'.
Salute. Sì, sì, allora facciamo subito lo stop musicale che avevamo previsto fra poco. Fra pochissimo.
Tabaldragas bataiz orain
Lehendakaria izan nahi zenuen Tabaldragas bataiz orain
Zelako barriga daukazu Tipo zerbezera da eta
Zelako barriga daukazu Tipo zerbezera da
Zerbait gertatzen denean hemen errua botatzen digute.
Zerbait gertatzen denean hemen errua botatzen digute.
Lehendakaria izan nahi zenuen.
Ta zera izorain, ta zera izorain, Baldragaz bat aizorain. Trasera y soray, Baldragas batai soray.
Allora 11:08, ritorniamo in studio, sempre Radio Onda Rossa, sempre Radio Euskadi. Ci eravamo interrotti pochi istanti fa nel parlare appunto di questa manifestazione dell'11 settembre a Barcellona, e insomma ci stavi raccontando un po' anche la presenza piuttosto eterogenea, alla commemorazione.
In breve sintesi, è la diada nazionale catalana, e quindi diciamo vi partecipano ovviamente tutte le forze del catalanismo più vario e del nazionalismo in senso stretto. Quindi condivideranno le strade di Barcellona forze politiche che nell'ultimo ciclo e anche nel prossimo, nei prossimi venturi, nell'ultimo ciclo politico sono state, diciamo, su versanti opposti della barricata. Ci sono quelli di Convergència i Unió che festeggiano il loro nazionalismo e ci sono, c'è la sinistra indipendentista che festeggia il suo con manifestazioni, orari e all'interno di un contesto comune, però anche ritualità differenti, momenti che sono anche teatro negli ultimi anni di contestazioni dirette, perché ad esempio la offrenda floral che si fa la mattina al monumento di Casanova, uno degli ultimi difensori della città, che poi però elemento che si omette successivamente, diciamo, si reintegrò nei ranghi della nuova, del nuovo regime, ecco. Quindi però diciamo,
lo ricorda solo il momento,
sì, si ricorda soltanto, e quindi c'è questa questo omaggio floreale che viene fatto al monumento di Casanova, e questo omaggio floreale lo fanno praticamente tutte le istituzioni, associazioni, entità della società catalana, dai Castelliers fino al Barça, anche l'Espagnol. E diciamo, visto che lo fa anche l'Espagnol, lo fa anche il Partito Popolare. Quindi, cioè, il concetto di catalanismo è molto. Per questo io preferisco poi anche parlare di nazionalismo in senso stretto. Diciamo, c'è quella ritualità all'interno della quale tutti quanti i gruppi catalani in qualche maniera rientrano. Gli unici che sono fuori da questo giro di celebrazioni di 1 settembre sono quelli di Ciutadans. E sarebbe UPyD, la versione locale di UPyD, che è il partito di Rosa Díez, scissione dei socialisti, diciamo una scissione sostanzialmente più nazionalista spagnola, ecco, per essere chiari. E loro propongono il 23 aprile, che è il giorno di San Jordi, festa del libro, patrono della Catalogna, eccetera eccetera. Vabbè, l'11 settembre ha questo momento, diciamo, di morbosità, per cui un po' tutti si ritrovano non negli stessi luoghi, però si incrociano nel centro cittadino. Il momento, diciamo, uno dei momenti è questo qui dell'omaggio floreale a Casanova, l'altro è quello dell'omaggio che si fa agli ultimi difensori della città, al Fossar de las Moreras, che praticamente sta accanto a, per chi è nato a Barcellona, insomma, l'avrà visto sicuramente, è una fiamma perenne su un monumento, c'è un piccolo slargo accanto alla Cattedrale del Mar. Alla chiesa del Mar, di Santa Maria del Mar. e niente, lì quelli di Convergenza 1 non ci vanno, diciamo, ci vanno da Esquerra Repubblicana, cioè è patrimonio questo più all'interno del nazionalismo dell'indipendentismo catalano in senso stretto. Lì ci vanno anche quelli di Esquerra Repubblicana, che vengono contestati dalla sinistra indipendentista, eccetera eccetera. Ci sono banchetti e la il luogo preferito per i cacciatori di adesivi, compratori di magliette, sì, e quant'altro. Ci sono vari atti politici, lì finisce la manifestazione che poi fanno i compagni nel pomeriggio, diciamo. Ora ripeto, a parte questo elemento di morbosità, cioè che hai nello stesso giornata forze, diciamo, padronali, che
esplicitamente
il bello degli ultimi anni è che, diciamo, non ci sono più mezze misure, te lo vengono a dire, ma il problema sei tu che non lo capisci, però a volte, ma te lo stanno dicendo chiaramente. Io ripeto, l'elemento interessante è un altro, cioè come questa, all'interno dell'indipendentismo catalano di movimento, quindi non parlo neanche più di Esquerra Repubblicana, cioè di tutto quello che si definisce indipendentismo catalano, però sta dentro con tutti e due i piedi fino al collo al movimento dell'ultimo anno e mezzo, degli ultimi due anni, sta, diciamo, articolando questa sua scadenza dell'11 settembre. È un elemento che è strategicamente interessante. Probabilmente fra qualche anno sarà forse anche un prendere anche delle caratteristiche proprio storiche, storicamente importanti. Perché c'è una dialettica all'interno dell'indipendentismo catalano, parlo di sinistra rivoluzionaria, tra una linea che, questo viene anche, diciamo, non facciamo appunti storici eccessivi, però negli anni 70, tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, la transizione è la prima consolidazione, il primo consolidamento democratico, diciamo, della nuova Spagna, del nuovo regime, ecco, della restaurazione monarchica, provoca ovviamente una necessaria riorganizzazione dell'offerta politica della sinistra indipendentista catalana. Succede nei Paesi Baschi, e forse nei Paesi Baschi lo fanno prima, con più egemonia, con più forza, con maggiore capacità di incidere anche. Invece in Catalogna, diciamo, stanno un po' in retroguardia da questo punto di vista, perché è un movimento più ridotto e anche con una storia più breve. Le due linee, diciamo, di tendenza sono quella del fronte patriottico e quella invece tra virgolette che chiameremo oggi della unità popolare in qualche maniera. Cioè, da un lato c'è chi sostiene che bisogna assolutamente unirsi con tutte le altre forze nazionaliste e indipendentiste per ottenere lo Stato catalano, e gli altri invece, che la linea dell'unità popolare, che considera che bisogna assolutamente saldare la rivendicazione, già adesso, la rivendicazione nazionale con quella sociale. Su queste due linee poi si sovrappongono ovviamente, come sempre, screzi, dinamiche di gruppo, tante altre cose che, insomma, avremmo bisogno di giorni e giorni per parlare di questa cosa, però oggi siamo a questo bivio. È la convocazione che ha fatto la CUP di questo 11, che è la candidatura di unità popolare, che sostanzialmente è l'espressione unitaria municipalista della sinistra indipendentista in questo momento, però è una cosa che si sta ancora sviluppando e sta crescendo moltissimo dal punto di vista elettorale. Sarebbe, come dire, una Henry Batasuna degli inizi, cioè la piattaforma elettorale
di unità popolare.
Di unità popolare, insomma, quindi non un partito, questo è importante, perlomeno in questo momento. Ha fatto una scelta, diciamo, coraggiosa, che è stata quella di, appunto, andare sulla linea dell'unità popolare e non, tra virgolette, del fronte patriottico, non aderendo e non sostenendo l'iniziativa, diciamo, del neo-indipendentismo catalano degli ultimi 2-3 anni, che è un fenomeno molto nuovo, molto trasversale e molto, diciamo, medio progressista, centrista, diciamo che, essendo proprio chiari, non ha una linea politica, per quello che noi intendiamo linea politica in termini ideologici e sociali, ecco. Quindi ha marcato, la CUP ha marcato questa linea, no? Noi quello che faremo, cioè la Catalogna si libererà se saprà farlo anche socialmente, insomma, questa è la cosa. Poi ci sono altri elementi che vanno a complicare ulteriormente la situazione, c'è la questione della territorialità. In Italia, quando si parla di Catalogna, si parla di Catalogna. Quando si parla di Paesi Baschi si parla di tutta Euskal Herria. Lì la questione dei paesi catalani, che sarebbe il corrispettivo di Euskal Herria, è una cosa che è ancora abbastanza in costruzione. Quindi questo è un altro piccolo elemento di dibattito. Ci sono coloro che vogliono andare verso comunque la costruzione, l'autodeterminazione per la Catalogna, per il Principato, e ci sono gli altri che invece, come che considerano che bisogna frenare un po' questo processo, tra virgolette, affinché tutto il paese possa crescere in coscienza politica e nazionale e liberarsi tutto assieme. Diciamo, la cosa è molto 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 complicata, però è un segnale che, diciamo, la CUP ha dato di saldare di fronte proprio a questa scadenza classica istituzionale normativizzata all'interno del nazionalismo, marcare questa linea di separazione. Dall'altra parte, che cosa c'è nel nazionalismo catalano, diciamo, in questo nazionalismo civico trasversale? C'è questa Assemblea Nazionale Catalana che sta cercando di recuperare un pochettino tutti i fili dei referendum che sono stati fatti, del movimento referendario degli ultimi due anni, cioè questi referendum autoconvocati dai comuni o autoconvocati da realtà della società civile per consultare la popolazione su l'accordo o meno ad un'eventuale celebrazione di referendum per l'autodeterminazione. È una è una realtà molto, ripeto, molto eterogenea, che va da Esquerra Repubblicana, comprese le sue varie scissioni, a Convergenza Unió. Quindi, diciamo, un livello di contraddizioni politico-ideologiche impressionante, insomma. Poi, insomma, ci sarebbero 8 miliardi di cose da dire a riguardo, perché, insomma, Convergenza Unió ha una posizione che è forse più, come dire, non mi viene il termine, perché
che ti viene in castigliano e in catalano, esatto, però non ti preoccupare,
però, ecco,
tutti i nostri corrispondenti
è più incoerente, ecco, più rispetto a questa questione, rispetto di quanto la abbia ad esempio il Partito Nazionalista Basco, immaginiamo un po', insomma. Cioè, questi cercano di cavalcare un determinato profilo di rivendicazione nazionalista, però non fanno nulla di materialmente visibile
per portarla avanti.
Come scriveva alla fine di un libro era José, quello che ha fatto, non mi ricordo,
il libro, almeno,
va bene, quello che uscì per Calegorria molti anni fa sul Partito Nazionalista Basco. Vabbè, diceva, senza il Partito Nazionalista Basco non si otterrà mai l'indipendenza, con nemmeno, cioè è
era un po' pessimista.
Quello che voleva dire era che sostanzialmente la struttura di questo partito, la sua forza, le sue ramificazioni sarebbero fondamentali per la costruzione di un percorso nazionale, però, visto che questo partito non vuole mettersi su questa strada, non vuole fare questo cammino, diciamo, faremo a meno di questo partito, insomma. In un certo senso il recente ciclo politico basco è un po' la materializzazione di queste due righe di il libro, se non ricordo male, è La rinuncia del PNV, se non ricordo male, non dico l'autore perché, essendo incerto fra due, non voglio mandare in galera nessuno.
Ma adesso te la troviamo, non ti preoccupare. Va bene, nell'attesa che troviamo il libro, siamo a José Mari Lorenzo.
Esattamente.
José Mari Lorenzo.
Esattamente.
La rinuncia nazionale del
Lorenzo
PNV.
Espinosa. Sì, è lui.
Questo dico perché, siccome ci ascoltano anche da parti dove conoscono a meradito, prima che ci chiamano ci scrivono mail infuriate, ecco, sì, non sì, è sì, un prima pezzo.
Prima di fare una figura barbina, allora,
ci scusiamo in anticipo.
Grazie a internet, corriamo ai ripari. È l'età.
Avanza.
Cosa diventiamo?
Senti, noi siamo quasi giunti al termine della nostra chiacchierata. Allora, volevo farti due interrogativi, diciamo, per chiudere. E il primo, farti diventare sociologo così da, da Repubblica o da Espresso.
Ah, fantastico.
E, perché è facile, nel senso che non, non sono richieste competenze particolari.
Tra, tra l'altro, diciamo, tempo fa lessi un articolo via internet su Repubblica in cui un signore si metteva sul piedistallo di chi, diciamo, spiega al mondo cos'era il Sudafrica, la questione sudafricana, i problemi del Sudafrica. E diciamo, a un certo punto dice, Johannesburg, città fondata dagli inglesi, quindi non arriverò a questo grado di...
Assolutamente. Oppure per esempi più vicini a noi, la repressione del franchismo nel 34.
Esattamente.
Ma il franchismo è cominciato nel 36 e vabbè
però già c'era
un paio d'anni. Va bene, allora, per rimanere così, diciamo, in, in ambito più, più terra terra, una cosa che intanto mi incuriosiva era capire come è stata vissuta a Barcellona, visto che tu ti sei fatto un po' tutto il ciclo economico, diciamo, questa, questo elastico fra una crescita economica incredibile, che comunque si è verificata almeno fino al, al 2006-2007, sì, probabilmente anche oltre, e una crisi economica spaventosa degli ultimi due anni. Questo lo, te lo domando perché insomma, qui da, noi viviamo una fase di stagnazione che è ormai ventennale in Italia.
Siamo abituati.
Qui, quindi, ecco, diciamo, in realtà abbiamo sopportato forse con più, più facilità questa cosa. E lì invece c'è stato un acme e poi un crollo repentino. Quindi mi, mi domandavo proprio a livello di vita vissuta questo come è stato recepito. E poi, diciamo, la chiusura te la volevo far fare. Facendo di immaginare la nostra corrispondenza del primo dicembre 2013, fra tre mesi, al, al di là delle questioni personali che ci interessano, su cui non parliamo, però ecco, se tu dovessi puntare un euro sulla tua corrispondenza di dicembre.
Vabbè, quindi diciamo, non so, sociologo della Repubblica, ma,
di quest'anno.
Astrologo.
Sì, sì, un po' tutto. Vabbè, un po' tutto.
Da ultima pagina di Zaspica, praticamente.
Ecco, sì.
senti, niente, io in realtà la domanda è molto, a parte gli scherzi, io ho anche riflettuto su questa cosa, perché ho anche avuto modo di vivere proprio il cambiamento da un modo di vedere le cose, cioè da una situazione ad un'altra. Fino al 2000 e non voglio dire fino a due anni fa, perché due anni fa già le cose, già c'era chi cominciava a dire che insomma la crisi sarebbe arrivata, prima o poi sarebbe arrivata. Io personalmente ho sempre pensato che la Spagna fosse un paese, diciamo, meno avanzato del nostro, meno solido, ecco, non voglio usare la parola avanzato perché ha dei tratti, diciamo, quasi pseudocoloniali, meno solido, un paese che vive del mattone sostanzialmente, che dalla transizione in poi in 30 anni si è venduto le terre per costruire blocchi di 50 piani sulla spiaggia di Marina d'Or o di Benidorm, insomma un paese che ha costruito una rete ferroviaria di alta velocità assolutamente inutile, probabilmente forse la più avanzata d'Europa, sicuramente la più nuova. Infatti ultimamente l'azienda che ha preso questo appalto è andata, ha vinto l'appalto per l'Arabia Saudita per fare un'altra utilissima rete
nel deserto
di alta velocità in Arabia Saudita. Ti faccio un esempio assurdo: l'alta velocità Madrid o Cuenca o Ciudad Real aveva una media di utenti giornaliera di 10 persone. Cioè, stiamo parlando di un treno ad alta velocità che tra l'altro è unico, quindi non lo puoi spezzettare, non puoi fare un vagone
quello che è costato.
Quindi diciamo 10 persone, una media di 10 persone. E questo è economicamente non è produttivo, non è inammissibile, insomma. Mentre altre opere non sono state fatte, cioè la Catalogna sta ancora aspettando, noi, i cittadini, le persone che ci vivono, stanno aspettando ancora finalmente questo benedetto collegamento con la linea con la linea ferroviaria francese, insomma, perché qui in Spagna c'è anche il problema,
c'è lo scartamento ridotto, sì, ancora,
per cui diciamo non entro nel merito dell'alta velocità e di tutto il resto, perché questo è un altro discorso e possiamo fare altre mille critiche sul concreto dell'alta velocità, però insomma me l'hai fatta a Cuenca, insomma fammela sull'arco mediterraneo, che serve almeno
fa una linea ferroviaria normale, però che
fanno Barcellona Parigi, insomma, però diciamo ha vissuto un'accelerazione impressionante. In 30 anni sono passati da un paese che era, non voglio offendere nessuno, però l'Italia degli anni 50, forse 60, ma diciamo gli anni 60, e ad avere i mutui, a comprarsi macchine, insomma hanno avuto un impatto, c'è stato un impatto culturale dell'ideologia consumistica che è stato molto più veloce rispetto a quello che ci possiamo immaginare in Italia. Su questo impianto si inserisce la crisi. Io credo che a livello generale la gente non l'ha ancora capito. Cioè lo capisce lo capisce l'individuo nel momento in cui viene sfrattato, nel momento in cui la banca si riprende la casa dopo che già ha pagato 10 anni di mutuo. Non c'è ancora, diciamo, sebbene io so che in Italia c'è un'immagine del movimento spagnolo molto positiva, c'è sempre questa solita cosa lì, guarda come fanno le cose bene, guarda come sono bravi, guarda di qua, guarda di là. In realtà a livello di massa, per come stanno le cose a livello economico, intendendo per economia l'economia quotidiana,
le condizioni delle persone
non dei mercati, cioè i mercati con la M minuscola,
non la macroeconomia,
esattamente. Io credo che le persone non si siano ancora rese conto profondamente che non possono più comprarsi l'iPhone, che non possono più fare tante altre cose. Rispetto alla previsione non ho idea. Sarebbe bene che in questi mesi, diciamo, aumentasse la massa o la percentuale di persone che hanno capito che non si possono più comprare l'iPhone, o che magari capiscono che questa è una cosa strutturale, non è una cosa dalla quale usciremo, o non è una cosa dalla quale io personalmente come individuo in qualche maniera, sai, come diceva il libro dei bambini di Napoli, io speriamo che me la cavo. Non è così. Citando un compagno compianto di Bari, proletario,
che ci ha lasciato
operaio
da poco,
edile, eh? Che ci ha lasciato qualche anno fa, purtroppo non in era Facebook, quindi no, non ha avuto il dovuto riconoscimento, non è così.
No.
Ecco, quindi insomma, speriamo che di qui al primo dicembre magari, chissà,
ci sia una maggiore presa di coscienza, sì, sì. E ovviamente questo non vale solo per la Catalogna o lo Stato spagnolo. Va bene, allora si sono fatte le 11.33, noi chiudiamo qui la prima puntata dell'anno di Radio Euskadi, ti ringraziamo. E
io ringrazio voi, vi saluto, non so quando ci rivedremo.
Ci risentiremo sicuramente, ci rivedremo, vedremo un po'.
Va bene, ciao a tutti.